No, perché senza pensarci mi sono messo bianco. E sappiamo cosa fanno le camicie bianche, magliette bianche, il bianco cosa fa? Cosa fa il bianco? Cosa fa il bianco? Mi fa le righe. Però io non vedo righe per il momento. C'è qualcosa che non va nell'audio, vero? Allora vediamo se qualcuno si dice che non si sente un tubo. Ecco, righe. No, non si sente, che sente in lontananza. Ecco, allora, come si fa? Questo non è che c'entra niente. Allora,
Il problema è questo, io mi sono accorto adesso, adesso, solamente adesso, cioè, perché dice, oh Nini, tu ti sei messo tutto di bianco vestito, cioè, ho questa maglietta che ho comprato a New York, New York City, è una maglietta infima, però mi piace perché l'ho presa direttamente su una delle, a Manhattan, insomma, a Manhattan. Quindi praticamente si sa che il bianco qui, da noi, da altre parti non lo so, ma da noi provoca le righe. Ora facciamo una prova, perché... qui mi sembra, stando a questa distanza normale, non succede niente. Se mi avvicino, vediamo un po'. Eccole, eccole, no, sì, sembra lontano. Allora, se si dovessero produrre delle righe, io mi hanno già dato qualcosa per coprire. No, sai che c'è? Questo è un tubo, cioè le ragazze quando qui si vestono, come dire, da etrusche. Si mettono questo, non so come se lo mettano, però non so se è una gonna, se è una cosa, una gonna, e io ci infilo la testa dentro, wow! Insomma, se per caso dovesse succedere, non si possono fermare le righe, io mi infilo questo tubo, guarda, è lungo, questo tubo addosso, vedrai che bellezza, vedrai che non si fanno più. Le righe orizzontali, eh? Vabbè, però per il momento credo che sia anche un discorso di distanza, di giusta distanza dalla telecamera. Cioè, chiamare la telecamera è un complimento enorme, immenso, dalla webcam. Avrete visto, immagino, fino a poco fa, le immagini, immagino le immagini, no? Delle gambe, perché noi alle persone abbiamo tagliato la testa, così, cia, 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 e con la nostra webcam sulla strada, a livello strada, facciamo vedere le persone che vanno e vengono. No, non è un film porno, no, vengono nel senso avanti e indietro, in su e in giù, ecco, lo sapevo. Non è, vabbè, comunque è, se vogliamo, una metafora. Sì? L'altra metà? Dentro. No, è metafora, la metafora del sesso, dell'unione amoroso-sessuale. Perché? Perché gente che va, gente che viene, in qua, in là, in su, in giù, viene, viene, va, va, viene, va, va, vieni, e così via. Effettivamente, in qualche modo, se vogliamo, in tutte le nostre espressioni vitali, in tutti i nostri movimenti, quello che facciamo, quello che diciamo, come ci comportiamo, come ci mettiamo, come ci atteggiamo, effettivamente c'è il sesso. Perché noi siamo fatti di sesso. Tu sei di sesso? O maschile o femminile, cioè, giusto? Io sono di sesso maschile. E, quindi già si dice di che sesso sei. Genere maschile e genere femminile forse si usa più per la collettività, no? Io sono di genere maschile, io sono di sesso maschile. Quindi già il sesso è nell'essere nati in un certo modo. Già si vede quando ti fanno la cosina lì sulla pancia, la donna, cioè, si vede se c'è il pistolino, cioè, se non ce l'hai è femmina, se ce l'hai è maschio, insomma, per dire, no? No, per dire, per la... La scopia, no? Ecco, la scopia, no, sempre roba per fare figlioli bisogna scopare, insomma è tutta una cosa così. Allora il sesso fa parte della nostra vita in modo preponderante, in modo pesante, no pesante, insomma, in modo invadente certe volte, in modo grande, cioè molto, molto, cioè non poco, molto, molto. Il sesso è, sì, esatto, sì. No, stavo guardando se c'era l'icona dei sondazzi nuovi. C'è. Sì, qualche sondazzino nuovo oggi ce lo facciamo. Anche perché, cari amici del vostro caro dolce amaro, ma togliato mano e disumano, amico G, basta col sesso. Sì, si fa per dire. Ma, dicevo, diverse persone mi stanno richiedendo. Oggi, icché, oggi, icché, oggi, icché. Ma il sondazzo tu lo rifai? Perché intendono, sì, tu li passi i sondazzi, ma sono quelli già passati per radio, anche se a volte uno non se ne ricorda, cioè che c'entra. Io me ne ricordo pochissimi di quelli che risento qua, anche perché poi non è che prima io decida e mi metto ad ascoltare, dico questo lo passo, dico, no, io passo e lo riascolto insieme a voi. Quindi, ovviamente, sono cose che sono già andate in onda, in radio. Ma voi cosa mi chiedete? Cosa mi chiedete voi? Mi chiedete il sondazzo fatto live, dal vivo, nuovo, ex novo. L'ora non sarebbe nemmeno brutta, eh? Fatto verso l'inizio, 9, 9 e mezzo, insomma, l'ora sarebbe ancora buona. Ma io le serate ho fatto telefonate anche ai tocco, le 2 di notte, quindi insomma, per carità di Dio. Però insomma, un'ora regolare per trovare gente a casa, per poter... Allora, sapete, ogni tanto mi viene voglia. Cioè, mi viene voglia. A voi viene voglia? No, a me di farlo. Perché mi vengono le idee. E questo è il punto. Se non mi venissero le idee, dicessi, ah, chi se ne frega. Non mi vengono le idee, io non ho idee. Ma è tutto un ribollire in questo cassonetto, insomma, questo cervello insomma, che ho qui. Tutto un ribollire di idee, tante volte dico, Madonna, se facessi ancora il sondazzo, mi vengono personaggi, nomi strani, situazioni, di tutto, però io non lo faccio il sondazzo. Cioè, allora mi chiederà uno, perché non lo fa il sondazzo? Già, mi chiedo anch'io, perché non lo faccio? Perché non faccio nuovamente il sondazzo che mi porterebbe anche sicuramente tanta gente in più all'ascolto, perché tanto io lo so che questo traina, trascina moltissimo, qualsiasi altra cosa. So che a voi interessano anche discorsi importanti, seri, anche quelli un po' strampalati, ma quelli comunque extra sondazzo. Però questa è la cosa che bene o male ha fatto il G, no? Il G, come tu li fate? Tante ci hanno provato, 105, questo e quell'altro, ma nessuno li fa come te. E lo so, che non lo so, abbi pazienza. Quindi io avrei anche in certi momenti voglia, in altri momenti direi, ma chi me lo fa fare, scusa? Ho fatto per 25 anni, di più, perché ho fatto anche in televisione. Quindi insomma chi me lo fa fare? Oh. Poi però mi dico, effettivamente sarebbe un, insomma, visto che è una cosa che so fare, delle pochissime cose che so fare, cioè questa è una, la so fare anche piuttosto bene, devo dire, no? E poi fare le voci, fare i personaggi e poi inventarsi sul momento, questo poi fa star bene inventare proprio. Perché non farlo? E allora io ho deciso, attenzione, di poter riprendere in considerazione l'idea, la possibilità non remota di fare il sondazzo qui, perché abbiamo il telefono, con Skype non c'è nessun problema, si sente benissimo. Sì, abbiamo fatto anche qualche telefonata, per cui sappiamo che funziona bene, non c'è nessun problema. E invece ci sono i problemi. Io ho detto, beh, vedete, questa è una televisione nuova, è una web TV nuova, che ha 3 mesi di vita, perché è iniziata il 1° aprile, aprile, maggio, giugno. Abbiamo superato di qualche giorno i 3 mesi di vita. Siamo dei neonati, insomma, ovviamente. E quindi di che cosa abbiamo bisogno? Di latte. Di ciucciare il latte. Esatto, il latte, bravi. Sì, no. No, che no, no il latte, cioè tutto, come dire, effettivamente è un paragone, una serie di paragoni che faccio. Il neonato, videofirenze.tv, il latte, i sordi. Ecco, ecco, cioè, è chiaro, no? Perché per vivere, purtroppo queste realtà, e io sto lavorando, è anche mia, per cui lavoro sul mio, bene, ok. Peraltro, deve essere sostentata da qualcosa, no? Da qualcuno. Per gli sponsor già si affacciano, come avete visto, però insomma ci vorrebbe qualcosa di più. Allora io ho deciso questo. Ebbene sì, mi immolerò nuovamente sull'altare del sondazzo il giorno in cui ci sarà chi paga, chi sponsorizza il programma in modo, diciamo, soddisfacente, e chi mi copre legalmente. Ecco, uno sponsor che dica sì, hai ragione, adesso sono stato tanti anni alla radio, coperto legalmente dalla emittente, è andata benissimo, perché come vi ho già raccontato, beh insomma, saranno state 5 le volte in 25, e ora anche di più perché c'è anche la televisione, le volte in cui abbiamo avuto qualche problemino, quindi, e poi è andata sempre molto molto bene. La radio mi ha sempre coperto, e eccetera. Quindi io cerco la stessa copertura. Hai paura di essere denunciato? Perché a te farebbe piacere? Scusa. No, capisco, non è una paura, è una certezza. Il problema è che sono cambiati i tempi. Se io per 25 anni ho potuto, in una radio libera, almeno nel mio spazio era liberissima, mi dava la libertà, e io l'ho usata, anche oltre certi limiti, Ecco, a quel punto lì, ci sono state pochissime denunce, pochissime. Noi siamo usciti con l'oblazione, tutto regolare, pagando pochi soldi per poter uscirne, e tutto è andato sempre bene. Alcune sono state rimesse, cioè uno fa la querela, poi la rimette, la leva. E quindi, allora, poi... Ora è tutto diverso. Guarda che anche ieri stesso, io sono passato nella strada Borgo degli Albizi, strada centralissima di Firenze. C'era una ragazzina molto bellina, molto buona, pantaloni molto stretti, bel davanzale messo abbondantemente in mostra, si vedeva che era giovane, ma molto allettante, tacchi alti, insomma, come dire, insomma, sono passati due che gli hanno fatto un complimento, insomma, non io no, non sono ad uso fare complimenti o abbordare le ragazze per strada. La prima cosa che questa ha detto: guardate che sono minorenne. Ah, cazzo, va bene, non ti hanno nemmeno toccato, cioè voglio dire, non ha fatto niente. E hanno detto, ma noi, subito impauriti, cioè, questa ci denuncia per stupro, capito? Non si sa mai. I tempi sono tremendamente cambiati, in peggio. Anch'io, in tempi più recenti, ho sentito delle ragazzine che mi dicevano, ah, sono minorenne, ti denuncio. Ti sto facendo una telefonata, non ti sto violentando. Ecco, e questo ti dà l'idea, vi dà l'idea, di come i tempi siano cambiati in una cappa di piombo che dovrebbe invece che aprirsi, si chiude. Dovrebbe aprirsi, invece si chiude. Negli anni 80 e 90, almeno per me, si era aperta. Ma si faceva il che si voleva. e non si faceva mica del male a nessuno, insomma, diciamo la verità, si faceva, sì, insomma, io con la mia abilità nel telefonare avrei potuto imbastire delle vere e proprie truffe, con le persone che ci cascavano a livello proprio di truffa, con lo scopo di poter estorcere soldi o cose preziose alle persone. Certo che non l'ho mai fatto, ovviamente, era una cosa che finiva lì, tranne quando richiamavo, tipo quello del... No, sì, tipo, faccio un esempio, la riunione dei vecchi fascisti, no? Ecco, chiamavo sempre lì e si incazzava altre volte, per dire, ma poi finiva, ma per lo più erano telefonate di una volta, di una trasmissione, di una puntata e basta, anche se richiamavo due o tre volte la stessa persona perché aveva riattaccato. Oggi ci stanno riempiendo la testa di paure, cose che insomma sappiamo, mi sono già lamentato di tutto questo castello di, non so, di garanzie che hanno messo che non ti fanno più nemmeno venire il sorriso sulle labbra, non c'è più niente, perché siamo tutti garantiti di tutto. Cioè, avete mai sentito, cioè, per esempio, io capisco, è giusto anche, una persona muore in ospedale, subito indagati i medici, ma cazzo, ne muoiono tanti in ospedale, cioè non, è tutto fatto da avvocati in sto mondo, è tutto fatto di voglio, te guarda questo, di authority, di queste cose qui che dà paura a muoverti oggi. E questo poi fa in modo che un programma come il Sondazzo venga anche peggio, perché la gente ha un altro modo di approcciare, di rispondere. La gente non è più così semplice, la gente è diventata complicata. Poi crisi che fanno girare le palle, quindi il Sondazzo non sarebbe probabilmente come prima, come ai tempi d'oro, in cui ancora si poteva proporre alla gente delle cose astruse, la gente poteva crederci e magari incazzarsi sul momento, dire c'ho il telefono sotto controllo, ti denuncio, ma poi non faceva niente. Ma ora invece, insomma, ci sono questi timori. Per cui io ho la certezza che andremmo incontro a qualche problema. Sì, perché tanto i numeri telefonici si possono rintracciare anche se sono... insomma privati e non si vede il numero, basta fare una denuncia, te la rintracciano i carabinieri in un attimo. Quindi insomma, in effetti c'è questo punto qui, quindi una copertura legale, capito? Perché semplicemente perché questa emittente non ha fondi necessari per poter far fronte, cioè, dovrebbe chiudere a quel punto lì, ecco, e non sarebbe bello. Allora, uno sponsor, ma che bello, importante, no? Sì, anche, non so, io non sono capace di andare a cercare gli sponsor. Quindi chiunque, uno su Facebook ha detto, ma mettiamo insieme un po' di soldi, un po' fra tutti noi, una cosa che non succederà mai, 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 perché voi non tirate fuori nemmeno un euro, voi siete persone... Tutti voi siete persone abituate al gratis. Il G è gratis e guai se lo devo pagare. Capito? Vabbè, sì, certo, alla radio. Perché giustamente uno mica paga, uno ascolta e via. In televisione uno mica paga, ascolta e via. Però quante volte facendo uno spettacolo dicendo... Oh, tale giorno sono in quel posto, arrivano telefonate di persone dicendo, oh G, ma che si paga? C'è l'ingresso libero, via, ma quanto costa la consumazione? Ma che si deve consumare per forza? Ma vaffanculo! Scusa, io mi spolmono per te per tutti i giorni, se devi pagare qualcosa una volta per venirmi dal vivo, non sta a chiedere in questo modo. Quindi io so come siete fatti voi. Quindi queste sono cose che non succederanno mai, mai ci saranno persone che si metteranno insieme e che diranno, oh guarda, diamo un tanto per poter, magari pagate la TV a pagamento, per vedere le partite, magari pagate quella roba lì, certamente, l'abbonamento a Sky, a questo e a quell'altro. Ma per avere il G con il sondazzo che volete voi, o quello che volete voi, coi cazzo, perché vi si è sempre dato tutto gratis. E questo dovrà rimanere. Quindi l'unica possibilità è uno sponsor, oppure un matto. Prendiamo un matto. Sì, che dica, io ho un sacco di soldi. Anche io. Io faccio il mecenate. Ma non esistono più nemmeno quelli. I soldi vengono dati al giocatore di calcio, vero? Ai Valentini Rossi, a tutta questa gente lì. Cioè, non viene dato soldi a G. Sta lì con la telecamerina. Quindi, evidentemente, le possibilità che il sondazzo possa riprendere sono molto, ma molto, ma molto remote. No, questo ve lo dico chiaramente, perché io metto queste condizioni. Non dico non lo fa più, perché, come ripeto, ho delle voglie anch'io. Ho delle voglie anch'io. Certo che quando lo faccio non vorrei farlo depurato, no? Vorrei farlo bello pesante, come piace a me, come abbiamo sempre fatto. Quindi io ho bisogno di far entrare soldi in questo emittente, anzi, comunque sempre. Sì, perché qui emettiamo da 3 mesi, noi emettiamo, ma ci sono delle emissioni molto scarse, ecco, sotto quell'aspetto lì, nei nostri confronti. E nello stesso tempo una copertura legale. Cosa mi copriva la radio? Mi copriva con gli avvocati, mi copriva con gli avvocati, un avvocato, avvocato, e qualsiasi spesa derivante da processi, oblazioni, qualsiasi cosa. Non c'è stato bisogno di tirar fuori molti soldi. Quindi, diciamo che l'emittente se l'è cavata molto, molto, molto bene. Io, nello stesso tempo, ugualmente, perché giustamente lavorando nemmeno con uno stipendio alto mai avuto, effettivamente era giusto che fossi coperto, come sarebbe giusto che lo fossi qui. Quindi, niente, io ho detto quali sono le mie condizioni. Queste condizioni, perché siccome dicevo, devo dire qualcosa, perché ricevo troppe richieste, ma anche la gente mi ferma per la strada, capito? Troppe richieste di questo tipo, e le email, eccetera. Io, per carità, non mi ha poi soldi che prendo io, soldi che entrano in questa emittente per farla, perché è un emittente, si emette anche cosa, per farla diventare sempre meglio tecnicamente, per migliorare tutto quanto e essere più bravi, presenti, belli, insomma, belli, la bellezza è un'altra cosa. Allora, la bellezza è un'altra cosa, magari dopo parliamo anche di bellezza. In questo momento però, già che si è parlato di sondazzo, già che ci sono dei nuovi sondazzi, sì, io non so nemmeno, cioè nuovi, c'è cioè un Elvira Trasassi, la gradite? Vai.
Maria.
Pronto?
Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, è la signora Maria Agnese lei?
Sì.
Senta, mi scusi se la disturbo, io sono una signora di 87 anni. Mi chiamo Elvira Tirasassi, e come abito non lontano da lei, mi è scappato un pappacazzino dalla gabbia.
Signora, ma lei sa dove sto abitando?
Dove sta abitando?
E dove abito io?
Sì. Lei sta in via antica di Busca Madonna dell'Olbo. Che c'è una specie di bestemmia. Via antica di Busca Madonna dell'Olbo. Sì, io so
benissimo. E pappagallo dov'è?
No, io sono vicino a lei,
A lei vicino a me? Io
sì.
Non lo so.
Io sono nella stessa strada. Allora, no, allora le spiego.
Siccome... è nella stessa scala?
Sì, strada, stessa strada.
Ah, stessa strada.
Strada, sì. Allora, questo pappagaccino mi è scappato dalla gabbia, tutto colorato, no? E una persona mi ha detto, guarda, mi è sembrato di vederlo entrare dentro la finestra di questa signora.
Ma signora, io...
mi hanno dato il numero telefonico.
Io le finestre ce l'ho tutte chiuse, sono appena arrivata, signora.
Sì, ho capito, signora. Vede, anche lei non è di Cuneo, vero?
No.
Io son di Firenze e sto a Cuneo. Lei è del sud, vero?
Certo.
E sta a Cuneo. Siamo tutti, come dire, a Cuneo. Senta, signora, io volevo dire che il problema è questo. A volte questo pappagaccino si inserisce anche in un pezzettino.
Signora, piccino. Ce l'avevo tutte chiuse. Comunque, io te lo vedo, signora.
Sì.
Lei mi dà il suo numero.
Sì, ma ascolti, c'è un mezzo migliore, gli spiego, no? Signora, questo pappagaccino si chiama Cincirillino.
Cincirillino,
no? Allora basta chiamarlo, perché se lui sente chiamare, dice Cincirillino, allora lui viene. Allora, se lei mi fa questo piacere, me lo chiama 2 o 3 volte. Se lui viene, vuol dire
signora,
che c'è. Se non viene, la saluto.
Signora, ce l'avevo chiusa la porta.
Sì, ma a volte uno dice ce l'avevo chiusa e poi invece...
No,
sa...
ero tutto proprio...
Oh, ma lo chiami, signora! Ci sono le finestre, ci sono le porte finestre.
Signora, io lo chiamo.
Mi faccia piacere, mi faccia sentire che lo chiama. Cincirillino, così.
Cincirillino.
Ancora.
Che bischera.
Sta chiamando
Cincirillino,
ora torna,
Cincirillino.
Ancora lei, Cincirillino.
Dai.
Pronto, signora?
Sì, signora, mi dica.
Qui non c'è niente.
Ma io ho sentito che l'ha chiamato, io la ringrazio tanto.
No, ma io lo richiamo magari, dopo guardo,
ecco,
pure.
Mi faccia un'ultima chiamatina o la mette al telefono qui.
No, ma signora,
che ho sentito la chiamata, l'ha chiamato in delle stanze, me lo chiami un'altra volta.
Ma
su.
Tutte le stanze.
Oh, signora, me lo chiami anche in questa stanza, una volta sola, mi faccia.
Cincirillino.
Ecco, signora, senta, quanti anni ha lei?
46, signora.
46. E lei, che è così, insomma, ormai adulta, 46 anni, chiama Cincirillino per tutta la casa, sei una bischera, così, con la voce strana, e glielo chiede per telefono. Bischera lei, signora!
Signora, devo andare a mangiare.
Avrebbe bisogno di un po' d'uccello anche lei, signora, un po' come me. Cincirillino!
Signora, mi devo mangiare.
Sì.
Va a mangiare, meglio. Non ci resta altro, povera donna. Vedi come ci rimangono male. Sento una specie di sirena fissa. C'è una sirena. Sono venuto a prendermi. Avete sentito? C'è stondazzo e sono venuto a prendermi. C'è una sirena tremenda. Che mi dice intanto, fa vedere, fa leggere. Gil, ti ricordi del signor Masticabrodo? Lei è passionale, passionale. Ah, è un altro vecchietto. Come mai c'è questo? È qui fuori? Si va sulla webcam a vedere se c'è qualcosa fuori. Dai. Voglio andare sulla webcam. Qual è quella di fuori? Come si chiama? Philips, via. Yeah. Vediamo se si riesce a vedere qualche cosa. Dai, andiamo, eh? Screen. No, va bene così. Non si vede nulla. Ma quella delle gambe come la si chiama? Sento questo rumore. Qual è quella delle gambe? Questa qui, vediamo, ora si commuta, forse arriva. No, per vedere se qui fuori c'è qualcosa, questa sirena fissa, non è andata. Disposizione, USB 2, è quello lì, eh? L'altra si è bloccata, lo sai che? E torno alla mia... Ecco, vediamo se. Ecco qua. No, è perché sento questo rumore qua, lo sentite anche voi sicuramente perché sente tutto. Volevo vedere se per la strada si vedeva che cosa, insomma. Che noi abbiamo le nostre spie, capito? Sì, sì, ma stai a Prodo, me lo ricordo, eccetera. Certo, mio. Ah! È gessato, niente righe. Oh, quindi l'argomento stasera mio sarebbe quello: che gente c'è nel mondo, no? Che gente c'è nel mondo? Ma che gente c'è nel mondo? Come nasce questo mio modo di dire, no? Che gente c'è nel mondo? Che molti poi hanno ripreso. Che gente c'è nel mondo? Viene dal sondazzo, bene o male, perché quando te parli con una signora come questa, io non sapevo, perché il Villa Sassi c'ha diverse possibilità, c'ha Cincirillino, ma c'ha anche tutta la cosa sessuale con gli uomini, no? Vabbè, parla con questa signora della quale 46, 47 anni, insomma, ci casca in pieno, va in giro per la casa a chiedere di Cincirillino. Me lo fa anche l'ultima volta, me lo fa anche quando glielo chiedo, eccetera. A chi lo fa? A una signora presunta, strana, che però insomma non è una signora, non conosce, e va a cercare Cincirillino. Quindi allora tu dici che gente c'è nel mondo. Però io ti dico, ben venga questa gente nel mondo, così, semplice e che ha bocca, perché questa è la gente che ha fatto il sondaggio, non io. Io l'ho condotto, ho portato le persone dove volevo io, ma è la gente che abboccando, ovviamente, e che stando al gioco, oppure incazzandosi, o facendo qualsiasi cosa, comunque seguendomi in qualche modo, loro hanno fatto il sondaggio. Il sondaggio è di migliaia e migliaia e migliaia di persone che così ci sono cascate. Quindi che gente c'è nel mondo, ma che gente c'è? Poi quando tu glielo dici, dice, ma come, alla sua età lei fa queste cose? Quello le butta a terra le persone, le butta a terra perché veramente pensa se succedesse a te. Ti fanno una burla, ti fanno credere una cosa per un'altra, te ci caschi perché non sai, ci caschi perché non sai. Però, quando te lo dicono in faccia, oh bischero, tu ci sei a scherzare, ma vedi, continuavi, hai abboccato, ci resti malissimo perché ti senti presa in giro, ti senti colpevole contro te stesso. Sì, perché cioè, io, cioè figura di merda, come direbbe Emilio Fede, che figura di merda, effettivamente. Quindi è una cosa che questa persona poi sicuramente a una prossima occasione sarà molto più guardinga, più diffidente. E siccome io ho fatto mezza Italia con il sondaggio, l'ho resi più diffidente anch'io un po', effettivamente. In ogni caso, questo era sicuramente un periodo in cui le persone ancora potevano credere. Perché credere al sondaggio, a una situazione improvvisa che ti arriva così, tu non te l'aspetti. È come credere nei sogni, nelle favole, ed è una cosa bella. Se poi ci rimani male, perché le favole a volte ti spaventano, le favole ti spaventano, i bambini sono spaventati dalle favole. E ricordiamoci che le favole originariamente quasi mai avevano il lieto fine, ma originariamente le favole finivano sempre in modo straziante. Erano cattive, erano crudeli, mentre poi l'hanno addolcite e vissero felici e contenti, capito? Ma i finali non erano mai così, così belli nelle favole vere, quelle che ci dovevano in qualche modo poi insegnare qualcosa, da Esopo a Fedro e così via, per passare alla Fontaine, Perrault, Hans Christian Andersen, il quale Hans Christian Andersen passò dalla loggia del Porcellino a Firenze. Videofirenze.tv. Sì, perché amava molto Firenze. Hans Christian Andersen, peraltro, accusabile probabilmente di pedofilia, ma questo non so, non diciamo. Ma del resto anche Lewis Carroll, che ha scritto Alice in Wonderland, cioè Alice nel paese delle meraviglie, si valoccavano le bambine. E allora, beh, insomma, non possiamo sapere. Ho visto delle foto di Lewis Carroll, che poi tra l'altro era anche un prete, vabbè, appunto, chi è che ha detto appunto? Vergognatevi, non dovevate dire appunto, oh, no, io l'ho sentito dire e l'ho ripetuto, ecco, gli ho letto nel pensiero, io ho la telepatia. Quindi queste persone erano ancora persone che potevano chiedere, credere nella favola, nel sogno, nella speranza, quindi persone più semplici. E anche se io dico che gente c'è nel mondo, ma guarda come abboccano e ci credono, e invece, beh, benedetta sia quella gente lì. Ecco, no, no, è molto importante. Ma si parlava prima anche di bello e di brutto. È vero che si parlava di bello e di brutto, ma vorrei sbagliarmi. Di bello non, allora non si parlava di me. No, 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 no. Volevo vedere una cosa qua, farvi vedere anche una cosa. Perché ieri mi sono fatto una giratina verso Palazzo Vecchio, no? E allora ho detto, fammi vedere, perché da molto tempo non riuscivo più a entrare nel cortile di rappresentanza di Palazzo Vecchio, cioè il cortile principale, quello bello, quello proprio di Piazza della Signoria, dove tu entri, accanto c'è il David, no? Finto, ma insomma c'è. E poi accanto, di fronte alla loggia dell'Orcagna o dei Lanzi, chiamalo come ti pare. E finalmente devo dire, ragazzi, parliamoci chiaro, io ho critico tutti i giorni su Facebook, metto immagini su cose che non funzionano. Firenze, rizzati! Ecco, Firenze si sta un po' rizzando, perché questa cosa, che credo sia stata voluta appunto dal sindaco Renzi, di riaprire questa meraviglia, vera e propria meraviglia, effettivamente, insomma, mi ha fatto piacere, perché, e poi sai, è tutto un metti le panche e leva le panche e metti le panche, sopra la campa, tampa, tampa, i tampax, non c'entra niente, cioè, prima c'entrava liberamente in questi luoghi, così, di libera fruizione, meraviglioso. Dopo, metal detector, paura, vedi, anche questo rientra nelle paure, le paure che abbiamo, abbiamo tante paure, anche quella, entri in certi posti, devi sempre passare attraverso queste porticine, lasciare la roba e poi ripigliarla, guarda, una cosa umiliante, anche brutta, poi le code aumentano proprio perché si rallenta moltissimo. E allora mi ha detto lui Matteo, dice via, apriamo e basta con questa roba. E questa meraviglia che sto per farvi vedere nelle mie 10 foto che ho pubblicato proprio oggi su Facebook, e beh, insomma, è tornata libera, libera a tutti. Questo appunto è la mia, è il mio album di Facebook su questo gioiello ritrovato. Questa è l'entratura, cioè questa è l'entratura, qui le persone entrano, qui c'è la fontana cinquecentesca con il putto del Verrocchio, putto con delfino, peraltro è una copia, è una replica, perché l'originale è all'interno, insomma, è protetto. E quindi prima si poteva solamente metterci il naso, perché poi non potevi più entrare se non passavi sotto, eccetera. Poi si doveva pagare il biglietto per vedere, quindi, come dire, non era il caso. Invece, ecco, guardate che bellezza. Queste colonne sono come dei cammei. Qui naturalmente viene proprio fuori il Cinquecento, le grottesche. Hanno messo delle luci molto, molto opportune, devo dire, in questo piccolo, non è un ambiente molto grande, è un cortile di Michelozzo, qui c'è un bel giglio di Firenze, e queste luci ti danno proprio questa bella immagine su queste colonne molto lavorate, tutte piene di qualcosa. Guardate, ancora un'altra immagine con questi archi bellissimi, tutto pieno, non c'è un centimetro che sia lasciato così al niente. E vediamo che belli questi motivi. Sono quelle cose che poi in quell'epoca avevano trovato nei sotterranei romani, e così avevano un po' rinverdito, facendo rinascere, insomma, il Rinascimento, rinverdito questo tipo di decorazione, detta grottesche, perché proprio erano state trovate in grotte, secondo loro, le chiamavano grotte, quindi grottesche. Andiamo avanti, e vediamo, questa è una parte, una sezione del soffitto, un bellissimo soffitto, tutto pieno di queste belle cose, insomma. Anche il colore è gradevole, e poi ancora si vedono questi archi. Questo è un altro putto, guarda che putto, questo mascherone con le ali classici proprio dell'epoca. È un posto fantastico, uno dei più bei luoghi del mondo. Guarda qua, i particolari, se ti ci metti a guardarli, sono tanti, sono svariati. Questa è la bellezza. Il bello, dicevo, il bello, ecco. Quindi io ringrazio chi ha voluto che di nuovo si potesse entrare liberamente. Io vorrei fare un discorsino sul battistero. Il battistero prima era gratis, ora bisogna far pagare per entrare. È una cosa umiliante. Lasciamo anche il battistero alla libera fruizione. Però non so quanto c'entra il comune qui. Vabbè, comunque, ecco, vedete qua, ci sono degli affreschi alle pareti, però attenzione, questi affreschi non sono quasi tutti affreschi, quasi tutti sono fatti a secco, quindi non si dovrebbero chiamare affreschi, però noi diciamo affreschi, vabbè, a secco, e rappresentano, sapete che cosa? Tutte città dell'impero austriaco, cioè che c'entra il culo alle 40 ore, dirà qualcuno. Perché si fu nel 1565, ci furono le nozze di Francesco de' Medici con la signora Maria Luisa d'Austria, insomma, la signora, insomma, mi sembra Maria Luisa, sbaglio a dire Maria Luisa, aspetta, l'ho anche scritto, Francesco de' Medici con... Sì, Giovanna d'Austria, sì, Maria Luisa, vedi, il mio dubbio era fondato, l'ho scritto io oggi, Giovanna d'Austria. Qui ci sono, l'impero austriaco era fatto anche da città come Praga, anche se non è in Austria, e così via, quindi tutte città dell'Austria, molto interessante. Poi, quando esci, cosa ti ritrovi? Dice, una cosa bella, poi esci e trovi la merda. No, esci e trovi la loggia dell'Ansia, dell'Orcagna, e ti trovi in faccia il Perseo del Cellini. E questo è brutto, questo qui, vabbè, di Bandinelli, vabbè, insomma. E poi tutta la loggia, che è un altro dei punti più belli del mondo. Ecco, io direi che fra questo cortile qua, che abbiamo visto, e la loggia dell'Ansia, oltre al palazzo che sovrasta il tutto, direi che forse sia il posto più bello, per quanto riguarda la bellezza e l'arte, più bello del mondo. Perché tutte queste cose messe insieme, pubbliche poi, molte esterne, il cortile anche, il cortile insomma, beh, è un cortile, quindi cose praticamente esterne, non ci sono in nessun'altra parte del mondo così. Ti volti dall'altra parte uscendo e trovi la replica ottocentesca del David, che sta lì, dice, a me mi hanno fatto l'Ottocento, non è colpa mia se io non so l'originale. Poi ha ragione anche lui. Tra l'altro, fra questo qui e quello che c'è nella galleria dell'Accademia, cioè l'originale, ci corre quanti giorni tra il giorno e la notte, quanto tra il giorno e la notte. Però insomma, qui c'è una piccola orgia di culi, come vedete. Questa facciata in questo momento è in restauro, però vedete come l'hanno bene coperta, e qui non hanno messo pubblicità, per fortuna. Però girato l'angolo ce l'hanno messa. Sì, un telefonino. Vabbè, d'accordo, metterò anche quella lì. Qua giù si vede la mole di Or San Michele, altra cosa meravigliosa. In questo piccolo perimetro, se poi ti allunghi un po' arrivi al Duomo, io credo che ci sia... la bellezza più bella del mondo. Perché è inutile dire vai dove ti pare, ma non trovi queste cose tutte messe insieme. E aver ritrovato questo cortile, che poi anche se uno passava, no, serviva per passare questo, con questo aggeggio, questa porta, no? Di metal detector. Cioè praticamente anche se tu passavi lì e passavi dentro a questo cortile non te lo godevi. Non te lo godevi perché c'era questa barriera, tutta questa roba in più e questa fila di persone. Non stava bene affatto. Ma ieri sono entrato, ho respirato l'aria di quando ero ragazzo, ma anche molto più in qua di quando ero ragazzo, di quando era libero a tutti. E poi le cose ritrovate certe volte le guardi con un occhio più, vuoi dire, le gradisci ancora di più, perché pensavi di averle perse. Ecco, per quanto riguarda il battistero, io vorrei veramente, il battistero è un gioiello enorme, noi lo inquadriamo con la nostra webcam per molto tempo, la notte, la mattina e così via, con tutte le persone che camminano sotto e via martelli, eccetera, e di fuori è bello, ma dentro è una meraviglia che fa invidia a Ravenna e ai suoi mosaici. Allora, perché non lasciare libero accesso? Come al Duomo, il Duomo è libero come una volta, come in tutte le chiese. Perché far pagare per entrare in chiesa? Per favore. Grazie, Sondazzo. Sondazzo. Il secondo è un inculino. No. Di piano di sotto. Esatto, eccolo.
Sì, pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Guardi, io non voglio dire tante cose, ma ora a lei gliela dico.
Basta.
Se non la smettete, io prendo provvedimenti e ci penso io. Ora basta. Chiaro?
Ma che cazzo è?
Come? Che cazzo? Te non mi parlare col cazzo in bocca, capito? Hai capito?
Io devo parlare allora.
Senza cazzo.
Allora mi dica cosa vuole da me.
Oh, no. Ecco, così va molto meglio.
Ok.
Caro signore, allora io...
Io mi dica.
Fammi parlare, no?
Sì.
Oh, no. Allora, io sono incazzato nero, incazzato con te.
Ok.
E con tutta la tua famiglia, capito?
Mm-hmm.
Perché ora basta, dovete farla finita, chiaro?
Sì.
Perché non se ne può più.
Bravo.
Perché voi mi avete rotto il cazzo.
Bravo.
E le palle.
Bravo, ce l'hai le palle almeno.
Me l'avete rotte però.
Ma ce l'hai?
Sì, rotte ce l'ho.
Ma insomma, è meglio che nulla, ce l'hai.
Ma me l'hai rotte te.
Io?
Ora basta, dovete farla finita. Io sono l'inculino del piano di sotto.
Bravo, io sono quello del piano di sotto ancora.
No, te sta di sopra.
No, io sto di sotto.
No, te sta di sopra.
No, io sto di sotto.
No, te sta di sopra.
No,
Sì,
Allora guarda, formati.
No, infornati te, infornati.
Io mi sono già informato.
No, io ti inforno in forno, io faccio il pizzaiolo, va bene?
Io invece faccio il trombatore.
Il trombatore di che? È appunto per quello che mi annoia.
Allora che posso anche tu trombare io?
No, perché io la notte voglio dormire, capito?
E voglio dormire, anch'io noto.
No, e sento il sonetto del cicola. Cipin, non si può mi andare avanti così.
E allora fatti la tega, no?
No, già, me ne sono fatto.
Mi sono già rifinito,
ora basta, e sento questi due sopra e fanno, oh, dai, amore, mi metto così, dammelo così.
Sì, dai, ora. Sono trombatore.
Sono trombatore, sì, ma non devi farlo a scapito mio, capito?
Invece, come se ti tratta l'orecchio.
Tromba pure, ma in silenzio.
Come faccio a trombare in silenzio?
In silenzio, intanto dai l'olio al letto e cicola. Facci pinci 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 e così via. Capito? Allora qui non si può andare avanti.
Portimi l'olio.
Portitelo da te. Oh. Hai capito? Ma lo sai che sei anche ignorante.
Ma a me non mi dà mica noia, sicuro io. Se ti dà noia a te, porta l'olio, no?
No, dà noia a me. E allora io...
Io
ti faccio buttare fuori di casa.
Bravo, vai a buttare fuori di casa.
Vai a trombare fuori, per la strada.
No, e noi però via, non
mi do
la DS, no?
La DS. Parla per bene con me.
Ma io ti parlo per bene con te.
Non si capisce nulla che tu dici.
Ma non capisco quello che tu dici te.
No, te lo capisci perché sei crullo. Io capisco perché tu sei crullo lo stesso. Capito? Sempre per la stessa ragione. Allora, caro Pilate.
Pilate.
Sei Pilate te?
Io no.
Ma ti chiamo io Pilate perché te c'hai proprio la voce a Pilate.
No, no.
No, te ti chiami Pilate per me. Poi tu ti chiami come ti pare e mi importa una sega. Hai capito? Hai capito? Hai capito?
Poverino. Poverino. Oh. Ma mi sei avvasato. Ti sei armato?
No.
No.
Allora, o tu, mi fa, che... o tu mi fa salire anche me a trombare o nulla.
Mi dici una cosa? Ma te stai scherzando oppure che?
No, io sto scherzando.
Ma che numero hai fatto?
O te mi fai salire a trombare, o io, allora, o io mi faccio un'altra sega.
Dimmi quando vieni.
Eh?
Dimmi quando vieni.
Quando trombi?
Ma è tutte le sere, lo senti, no?
Ecco, vabbè, stanotte.
Stanotte?
Sono pronto, non ce la fa più.
Porta la bottiglia almeno,
No, la bottiglia non ce l'ho bisogno, ho un uccello, madonna buona.
Ma no, io ti ho per l'uccello.
Ah, serve per bere, figurati, pensavo fosse per altro motivo,
No, 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 per bere.
Ah, sì, no, la porto. La porto, la bella bottiglia d'olio di ricino e te la fa bere a te e hai letto.
A letto? Sì. No, a letto porti un po' d'olio, lo porto un po' d'olio.
Sì, e poi te fa bere a te, tutto l'olio di ricino, tu vai a care e io ti trombo la puttana.
Sì,
capito?
Sì,
che
sì,
tu trombi
sì.
Tutte le sere, non so se lei è sempre la stessa, se cambia. Cambia?
Oh.
Cambia?
Che cambia?
Cambia?
Cambia
la puttana! La puttana cambia?
Cambia. Naturalmente che non va con Finocchi, capito?
Sì, appunto, e per questo mi sembra strano venga con te. È di molto strano venga con te.
Allora se stai circolare il letto che?
Sai, tu sembri un orologio a Q4 e.
Hai finito?
Io no, io vado avanti fino a che vai avanti.
Ma il telefono lo fai te, lo pago via io,
Sì, la sega, tu lo credi te.
Allora,
io ho fatto un collegamento strano, sai?
Sì,
tutte le telefonate mie, tu le paghi te, perché io sono mia scemo.
No,
io sono
il
piano di sotto, io sono mia grullo.
No, sei grullo!
No, sono mia grullo!
E sei grullo!
Sei scemo!
E si sente tu sei grullo,
Te tu sei grullo, te tu sei grullo!
E sei grullo che uno ti dà noia e si tromba, e altro che grullo!
Sì! Sono grullo chi tromba e da noia. Che sarebbe una risata? Che sarebbe una risata?
Sì,
sì, è bella, spontanea. Senti, si fa anche più grullo?
Diciamo così a te perché te l'ho
pagato. No, lo paghi te.
Io no.
Porca miseria, se paghi te. Ho fatto un collegamento lì con il filo. Sono cazzi tua, tutte le telefonate faccio io.
Ma
il debito a te, capito? È il minimo che posso fare.
Troncauci.
Che sono io?
La Troncauci.
Sì.
La
Troncauci. No, non lo so perché non capisco neanche tu dia.
Ecco,
non capisco, non capisco, anche io sto parlando, mi stai contagiando, sto parlando come te.
Parlo chi ti pare.
Ma allora?
Io sono andato a mangiare ora.
A cosa fai?
Vado a mangiare,
sì. Però io ci ho mangiato, porca la sega. Io ho mangiato rabbia, mi sono mangiato il fiele, capito?
Allora sono andato attraverso, così mi lasci in pace.
Ascolta te.
Dimmi.
Stanotte? Che tu trombi o che un tu trombi io vengo su.
Bravo.
Se te un tu trombi qualsiasi uno trovi io nel tuo letto e me lo fa.
Porta la bottiglia almeno.
Fosse anche il tuo.
Va bene.
Casomai glielo do a bere.
Ciao, tu
direttamente nel buco.
Te lo chiedo la culo, ciao.
Come? Cosa mi ha detto? insomma, no, io stavo. Stavo sonnicchiando io. Senti, dai, questo era simpatico perché l'avevo presa bene, no? Oh, guarda, sei arrivato nel frattempo. No, io non sono più venuto, Erika, è vero, perché se no mi metto il costume etrusco qui, È arrivato appunto il vino etrusco, Etruscan wine. Etruscan wine, quando guardo questo vino, io vedo gli aruspici. Vedo gli aruspici, sai? Sai, Pino, vedo gli aruspici. Vedo anche le donne...
Dopo il vino
no, vedo le donne etrusche che erano molto libere, le donne etrusche erano liberissime. Io guardo qui e vedo perché c'era il matriarcato tra gli etruschi, cioè la donna comandava, la donna era importante, era un popolo che dava importanza alla donna. Oh, e la donna era lei che faceva e disfaceva, o fava o disfava, insomma. Vediamo, dai, sì, ti ricordi, no,
È acqua. Come acqua? Come ti permetti di dire acqua di fronte a Pino e lei qui? No, questo è vino e io, perché poi già l'odore mi piace, è un odore particolare. Io non sono un bevitore di vino, però questo, profumi etruschi. Noi siamo molto etruscologi, insomma etruscologi si fa per dire, etruscanti, no? Come si può dire appassionati etruscofili? Sì. Perché certamente non sappiamo tutto quello che può sapere un grande studioso, un professore, però qualcosina, vero Pino? Si è fatta qualche ricerchina, eh? La ricerca di superficie, quella fu una cosa. Quanto è stato? 25 anni fa? 25 anni fa. Come 25 anni fa? Di già? 84. Eh sì. Di più. La ricerca di superficie ad Artimino. Artimino zona etrusca, no? Anche zona di vino, ma non di vino etrusco. E allora il gruppo archeologico di Carmignano, giusto? Carmignano. Di cui anch'io faccio parte, Pino era uno dei notabili, che poi diventò anche presidente, presidente Poluta, c'era alcuni, poi diventava presidente, poi un altro, cioè, è tuttora vicepresidente, quindi sono le persone più dedite a queste cose, possono ambire a questi livelli. Bene, ci dettero il permesso, vero? La sovrintendenza, l'incarico proprio, di effettuare una ampia ricerca di superficie all'interno della villa di Artemino, perché si fece all'interno, anche al di fuori, sì, perché ci sono dei campi, quando lavora nei campi viene fuori roba là, non c'è andata a pigliare, un sipole. Poi vi vedono perché è tutto scoperto, non viene. E allora, avendo la possibilità di farlo, insomma, legalmente, però, siamo divertiti moltissimo perché, sai, veniva fuori un po' di tutto. Delle cose, come dire, piccole, frammenti, certo, perché lì era una zona non di tombe, perché poi nelle tombe etrusche tu trovi sempre le cose intere, o quasi, insomma. Le può anche rimettere insieme, ma c'è tutto. Mentre negli abitati trovi per forza dei frammenti, per forza. Gli abitati non ci sono più, c'è più una casa etrusca, no? È tutto sottoterra, quindi tutto macinato. Evidentemente a me personalmente piace di più trovare il frammento che non l'oggetto intero. Perché l'oggetto intero vuol dire che sei stato dentro una tomba. Io qualche remora ce l'ho in questo senso, mentre l'oggetto d'uso, il pezzettino di vaso, il pezzettino di... Sì, ce l'ho anch'io questo qui, è vero. Questo è il libro in cui si parla di questa ricerca di superficie che abbiamo fatto noi, c'è anche il mio nome dentro, devo dire la verità. Effettivamente Artimino è tutto quello che si vedono, appunto, degli oggetti. Vediamo se riescono a vedere, come si può vedere anche nelle foto a colori, oggetti trovati, guarda che bellezza, per dire, no, non vi faccio vedere altro perché tutta roba che poi è andata, dove è andata, agli atti, andrà anche al museo di Artimino, sì, però ci sono i tempi biblici, capito? Cioè non ho capito, se è fatta 25 anni fa questa ricerca mi sta a dire che andrà al museo, andrà.
Forse a fine anno,
sì, dopo 25 anni, sì, ho capito. Insomma, allora, però l'importante è che noi ci siamo divertiti parecchio. E tutte le cose si trovavano, si mettevano in delle cassette e poi si riempivano. C'era un luogo dove si mettevano le cassette una sull'altra. La sede era lì a Comeana, vero?
Prima a Comeana, poi ad Artimino,
ma quando c'ero io era a Comeana, venivo lì a Comeana. E poi era un'occasione bella per stare insieme,
con persone ottime, perché le persone che si dedicano a queste cose non si dedicano ad altre cose, tutta più la topa, ma ecco, rientra nei normali desideri anche degli etruschi, ovviamente. Quindi fu un bel periodo e si trovarono delle cose carine, non eclatanti, non qualcosa, perché non si poteva trovare l'oggetto intero, solo dei frammenti, vernice nera, bucchero, qualche figura rossa. Fu trovato anche un pezzetto di orecchino d'oro, però io vorrei sapere che fine ha fatto quello lì. C'è, perché nel libro non c'è.
Non fa parte della ricerca,
non fa parte. No, perché lui non può mica venire qui a dire. Fa parte di uno scavo?
Sì,
no, assolutamente no. No, no, no. Io lo vi, io c'ero quando fu ritrovato questo. Cioè, c'era un, quello che era allora era il presidente, Filiberto, tra l'altro. Che saluto casomai, ciao Filiberto, è molto che non lo vedo. Ma lui improvvisamente si chinò, era in un sentierino, quindi non dove era stato scavato nemmeno un campo lavorato, dove più facilmente escono fuori cose. Si chinò e disse: guarda cosa ho trovato. Ed era un pezzetto, l'oro è difficilissimo trovare, cioè, anche un frammentino d'oro ti fa capire anche tante cose, che magari in quel luogo c'erano anche persone abbienti, perché ovviamente loro, cioè, loro gli etruschi sempre in colline, belle, molto ariose, poi più là nel prato di Rosello si trovano le tombe, cioè, però lui si guardava all'interno di questa, soprattutto di questa villa, in questo grande parco, dietro la villa di Artemino, che è la villa Medicea, effettivamente veniva fuori di tutto, anche dei reperti che erano più recenti, ricordo, venivano fuori tante bottiglie di vetro di tutti i tipi, tant'è vero una ragazza che faceva parte del gruppo disse: mi posso pigliare queste bibite? Queste non sono cose archeologiche, sono vecchiotte, però infatti si fece tutta una collezione di queste cose. E era bello anche perché si trovavano i daini, no? I daini liberi lì in questo parco, e si aveva dei rapporti insomma, degli avvicinamenti a volte di queste bestie, che però scappavano sempre. Io c'ho ancora, che io trovai un corno, perché perdono i corni, li fanno, e me lo portai a casa, e lo portai a casa. Cioè, c'ho sempre il bel corno di Naino, bello. Voi ce l'avete il corno? Ce l'avete le corna? Sì? Cazzi vostri. In ogni caso, vedete come sono le sovrintendenze, come vanno a rilento le cose. C'è pieno di reperti, è pieno, cioè praticamente non solo quelli che abbiamo trovato noi, ma da tutte le parti, i magazzini sono pieni, anche cosettine belline, perché se in un pezzetto di ceramica c'è un fregio particolare, c'è qualcosa, una scritta, perché le scritte sono anche molto interessanti, a volte rare, una scritta di appartenenza, per esempio, perché scrivevano: questo piatto è mio, in etrusco, ovviamente, con caratteri etruschi. Quindi era una cosa fantastica. Però tutta questa roba è nascosta, e chissà se mai vedrà la luce, perché non ci sono spazi espositivi, e allora niente. Io però, quando sono andato al Metropolitan di New York, questo, New York City, ho visto che c'è un grande museo, all'interno del museo, in varie sezioni ovviamente, molta roba fiorentina anche, ma c'è un grande reparto di egittologia, e lì ho visto delle cose che non vedo per esempio al museo egizio di Torino, anche i più piccoli frammenti, a parte di spazio ce l'hanno tanto, sta nel Central Park, cioè praticamente i frammenti che noi metteremmo via, metteremmo in delle scatole, in delle cassette e dimenticheremmo lì per decenni, per secoli, loro avevano messo. La cosa che mi stupì, c'erano delle cose grandi, belle, delle tombe ricostruite lì, proprio originali, come ti pare, ma c'era anche il più piccolo frammento esposto. Io dicevo, ma ma quello è, come fanno a esporre tutto? Cioè loro espongono tutto, vai al Metropolitan di New York che è bellissimo, molto vario, no? Ovviamente c'è di tutto, ma quei bronzetti fiorentini mi facevano impazzire, vabbè, ed era lì. E effettivamente ho detto, guarda, questo è un buttan via nulla, ed è bene, anche il più piccolo frammento non hanno trovato lo spazio per mettercelo, tutta una serie di frammentini, quelli azzurri, quelli, che insomma, di per se stessi non dicevano niente, perché frammento, per esempio, semplicemente azzurro, tinto, si sa che è egizio, vabbè, però non si... Però messi insieme così significano qualcosa, significano l'amore di queste persone per questi oggetti. Vuol dire che loro pensavano e pensano di non dover nasconderli, di usarli, insomma. Non saranno eccessivamente significativi, ma si usano, si mettono, si espongono. Da noi invece, noi abbiamo l'abbondanza. Certo, in America si sa, non ce l'hanno queste cose. Cioè, devono andare a pigliare nelle varie parti del mondo. Noi abbiamo anche... cose egizie, che gli etruschi si facevano mandare gli scarabei egizi, e nelle tombe etrusche sono stati trovati scarabei egizi come ceramica attica, cioè greca originale. E quindi noi abbiamo talmente tanta abbondanza, persino nel nostro territorio troviamo reperti egizi perché c'era il mercato, c'erano queste cose. Quindi cosa vuol dire? Che noi non diamo troppa importanza, sono cose grosse, i bronzi di Riace, oh, che bello, l'ho trovato in mare, e queste cose. Però io darei importanza e valore a tutto quello che si trova, perché quello che si trova ha fatto parte di una civiltà, della vita di persone che in quei bicchieri ci hanno bevuto, in quei piatti ci hanno mangiato, in quei vasi hanno tenuto il vino. A proposito, etrusco, questo è il bicchiere etrusco, chissà quanta gente ci ha bevuto a questo bicchiere. No, perché io ho anche le mie teorie, no? La teoria dello spazzolino a denti, ma un giorno ve la enuncerò. Comunque, ecco, io sarei per tirar fuori, la roba è tantissima, ma dare più spazio alla cultura, più spazio all'arte, più spazio al nostro passato, perché il nostro passato è importante, è talmente importante che a Firenze ci viviamo sul passato, non io, Pino sì però, tutti i turisti vengono a mangiare qui, vengono anche a mangiare qui, e che vuol dire? Ma qui a Little David, no? Via Martelli, 14 Rosso. Il Davidino. Quindi l'arte degli antichi fa del bene a lui come a tanta altra gente. A me personalmente no, cioè, non ho una diretta induzione, insomma, un diretto vantaggio, però la città ne gode complessivamente, quindi in qualche modo, insomma, anche solamente la gioia di stare in una città come questa, beh, cioè, esco fuori, vanno nel cortile Palazzo Vecchio, vi ho fatto vedere prima, e quegli altri vengono dal Giappone a vedere tutta questa roba. Vabbè, no, per dire, no? Quindi tutto vantaggio. Mi chiedono se pago l'affitto. In dove? In che senso pago l'affitto? No, io pago l'affitto di un garage, pieno di roba che non so dove mettere, sì, pago l'affitto, l'unico affitto che pago è di un garage. Ma insomma, che te frega, pago l'affitto, in che senso? Sì, quando mi scrivete le cose, vi ho detto di essere brevi, ma non brevissimi. Lì al ristorante, no, qui, il buon Pino, no, spieghiamo che stanno le cose. Il buon Pino paga l'affitto perché lui ci lavora e ci ha dato, perché è un amico mio da tanti anni, ma insomma, ci ha dato questo angoletto, è un covo, un piccolo covo. L'angoletto è fatto anche di consumo elettrico, tra l'altro, perché lui ci mette tutta questa parte, come dire, solida, sì, vabbè. Noi ci mettiamo, dunque, vediamo, Tibor ci mette la parte tecnica e anche alcuni oggetti, insomma. Io ci metto il lavoro giornaliero, insomma, mi sembra, anche il mio computer è questo qui, vedi? Insomma, vabbè, ognuno ci mette qualcosa. È una società, diciamo, fra amici, che è fatta di Tibor, che ha avuto la prima idea, che si rivolse a me per fare delle trasmissioni, per mettere insieme questa televisione. Io ho chiamato in causa Pino, che fa parte anche lui della nostra società, che del resto ancora deve essere definita in tutti i suoi particolari, ma lo sarà presto. Intanto esiste, no, fa parte anche lui ovviamente, quindi è un discorso di tre amici, insomma. L'importante è che non si leti mai, questo è importante, ma non credo, perché con Tibor non c'è verso, ci può tirare anche Azzotti, non ci puoi litigare. Con Pino non credo che ci mai, abbiamo mai litigato, no, non vedo perché dovrebbe succedere. Quindi sono tre persone che tentano così, ognuno insomma dà il suo contributo e basta, insomma, questo è il punto. Si cerca di ridurre le spese al minimo, ovviamente, perché soldi non ce n'è, cioè, nel senso che qualche sponsor c'è, ma ovviamente, vedete, c'è Oliviero, dipende, se voi mi vedete a tutto schermo, vedete solo me, tutto schermo e via, se no se vedete tutto il sito, tutta la home page, sopra la mia testa vedete che c'è scritto Oliviero, le scarpe, eccetera, quello è uno sponsor che ha la sua visibilità, anche una bella visibilità, insomma, proprio sulla mia testa, così, cioè, mi sta così, vedi così sulla testa. E poi sono i pannelli fotovoltaici di cui tra poco vi parlo e così via, sponsor che va, sponsor che viene, insomma, sono piccole cose che per il momento, insomma, ci danno solo da sperare. Sperare che la cosa si allarghi anche sotto l'aspetto economico, si spera anche che, no, io voglio parlare molto, molto chiaramente, che arrivi qualche sovvenzione, perché è una testata giornalistica registrata ormai, quasi dall'inizio delle nostre trasmissioni, e poi in fondo al sito vedete tutti i dati, e quindi a questo punto che vi devo dire? Gente, voi seguite. Il vostro compito, se vi se ne può dare uno, è seguire. Noi facciamo. Abbiamo delle idee anche che saranno sviluppate a settembre, così, perché delle cose ci vengono in mente. Abbiamo fatto un casting, però devo dire non siamo stati molto, molto, molto soddisfatti. E c'è rimasto ancora un fascicolone così di roba, di persone da chiamare, quindi vedremo se qualcuno porterà veramente delle idee. Devo dire che c'è qui una possibilità che non viene abbastanza sfruttata, ma non da noi, noi sfruttiamo, guarda, io sfrutto, e cioè questa possibilità di libertà, di intervento di chiunque voglia. Si parlava anche oggi su Facebook con dei messaggi che mi sono arrivati. Qui l'idea iniziale è stata quella di far partecipare la gente. E devo dire che sotto questo aspetto, se io tutte le sere sono qui a fare il mio programma, se Tibor fa il suo, se Pino fa il suo, voi un vo' fate tanti il vostro. Ma sarebbe poi nel vostro interesse, che a me, che ci sia qualcuno o no, io, a me me ne frega, cioè io ho sempre fatto trasmissioni da solo, 4 ore al giorno, che me ne frega a me, mi sono sempre sostentato da me, non mi sono mai mancati gli argomenti, mi sono sempre distinto per spontaneità, per verità, come in questo momento, dico la verità, dico le cose come stanno, no? E questo è il bello, uno spazio di libertà. Per questo è stato messo in un locale pubblico e non in una stanzetta nascosta. Allora, chiunque può venire, si dà uno spazio mondiale. Sentite le voci che si sentono qui? Sono persone, penso di qui, che si stanno un po', insomma, stanno parlando fra loro sulle cose da fare o non da fare. C'è libertà, c'è apertura. Uno entra qui dentro, può mangiare, può consumare quello che pare. Può anche, non, c'è gente venuta, può andare via. Tipo due ragazzi l'altro giorno dicevano non mi ha cacato, ma ero solo qui in trasmissione, fatevi. Se voi venite qua avete qualcosa da dire, ditela. Il problema è che non avete un cazzo da dire, non avete niente da dire, voi aspettate sempre che le dica io le cose, e invece non è così. Qui vi sarà una possibilità unica, non ve la dà nessuno. Provate ad andare in qualsiasi televisione, in qualsiasi TV privata, pubblica. Cioè, io vorrei entrare in trasmissione e dire la mia. Mi buttano fuori a pedate nelle palle. Capito? Nemmeno nel culo. Allora, qui c'è una possibilità unica, incredibile, che nessuno dà e non viene sfruttata. O non avete opinioni, non avete niente da dire. Uno oggi mi scrive e dice, perché non parli del risorgimento, della falsa unità d'Italia e il risorgimento? Questi sono argomenti personali. Tu pensi che l'unità d'Italia sia stata una cosa falsa, eccetera, fatta male, è una cosa opinabile, cioè viene da opinione, hai la tua opinione, vieni qua e la dici. Se te non vieni qua e tu intavoli questo argomento, io poi parlo di quello che mi pare. Non sto a parlare del risorgimento, perché io dovrei parlare del risorgimento, non capisco, ovvero non ho motivo, no? Quindi vedo che sotto questo aspetto non è sfruttata. Guarda che è gratis, eh? Nessuno ti dice che per parlare qui devi pagare. Ecco, uno mi dice di parlare degli alieni, sì, ne ho anche parlato, certamente. Funziona anche la richiesta d'argomento, anche in questi ultimi giorni in cui non ho avuto ospiti, e io preferisco perché mi sento molto bene così, sto bene, sì, sono libero dei miei discorsi, mi faccio sentire quello che voglio, mi faccio vedere, cioè chi mi faccio vedere? Me stesso, e mi dico quello che voglio io. È venuto fuori un po' di roba su radio, televisione, musica, canzoni che ho fatto. Sono state chieste delle cose e io ho raccontato. Quindi funziona anche col chiedere, dice, ma questo o quest'altro. Ma se volete affrontare un argomento che vi sta molto a cuore, cosa meglio che venire qui? E se qui accanto a me e se ne parla. Non c'è limite, cioè l'unico limite, io do libertà a tutti, l'unico limite che metto è, a mio insindacabile giudizio, dipende probabilmente dalla persona che viene qui a parlare. Sono persone che io sento negative fino all'inizio. Questo è sempre stato così, eh? Le persone che invece mi hanno dato delle impressioni positive. Ogni tanto capita, è capitato anche qui, che ci sia stato qualche ospite che fin dal momento in cui l'ho visto o vista mi ha dato delle impressioni negative, prima ancora della trasmissione. E a quel punto lì il mio limite è questo, io sono un essere umano, il mio limite è chi può parlare finché non mi stai su coglioni, insomma, Con questo non che tu debba recarmi i piedi. I piedi? Le chiappe. Facciamo le chiappe. No, non quello. Odio queste cose. Ma c'è qualcosa che non posso nemmeno spiegare. Che una persona mi sta bene a mano, anche se dice cose diverse da quelle che penso io, forse le dice in un modo che mi piace, allora va bene. Un'altra persona non mi piace. Ecco, questo è un mio limite, posso dire mi dispiace, chiudiamo il discorso, oppure non va bene. Ovviamente, escludendo cose tipo offese personali a una o l'altra, uno che venga qui per offendere qualche amico, qualche persona, cioè non è questo il luogo. Però per intavolare un discorso, un argomento, dice io ho a cuore questo argomento, vieni, mi piace parlarne, ma quella è la migliore occasione che venire qua, anche senza avvertire, uno viene, entra, sarebbe questo il bello. In realtà questo non succede, succede molto di rado. E non male per voi, perché io la trasmissione la faccio, poi spesso, devo dire, ho degli ospiti chiamati da noi, quindi, meno male, non sento la mancanza di persone qui, a volte si sta anche molto stretti, quindi si spera sempre che siano delle belle figliole. A volte Pino me le porta su, vengono qui a mangiare e via. E quindi sta a voi. A uno dice non tutti sono di Firenze, è vero anche questo. Sì, sì. Oggi non tutti sono di Firenze, va bene. Uno può venire qui, però guarda che Firenze c'ha tanta gente. C'è tanta gente a Firenze, io esco fuori per la strada, oggi qua, oggi là, allora, oppure Firenze rizzati, mi dicono, no, mi salutano, mi dicono, sai, e mi fermano. Ma quanta gente? È pieno di gente, Firenze è piena di gente anche che guarda questa trasmissione, è piena di gente che ha delle cose da dire, anche contro qualcuno, nel senso che uno si può lamentare di qualcosa, tu gli dai l'occasione, uno fanno, poi dopo chiaramente si lamentano perché non sanno a chi dirlo. Vabbè, questo è il rammarico maggiore, perché è una mia cosa che è fallita, non a causa mia ma a causa vostra. Cioè io fin dall'inizio ho pensato facciamo una cosa di libertà, ci saranno molte telefonate, molti interventi, molti messaggi, ma voi non sapete nemmeno che Skype è gratuito. Skype è una delle cose più belle che ci vengano offerte sul web, è gratuito. Su Skype telefonate gratis, telefonate qua e non spendete niente, mandate messaggini su Skype e non spendete niente. Ma vedo che non molti poi hanno Skype, ma è facile, uno carica questo programmino che trovi sul web e via. È un modo fantastico, abbiamo anche un numero noi di Skype per essere chiamati da qualsiasi telefono. E allora questa mia convinzione iniziale, cioè tu gli dai spazio alla gente, la gente è contenta, la gente viene, la gente parla, la gente interviene. Mica tanto. Allora il ricordo, la mente mi va a delle serate mie in cui effettivamente era così, la gente veniva per vedere me, per sentire me, e poi c'era sempre il buon vecchio Max, più giovane di me. Il buon vecchio Max mi diceva sempre, oggi parla alla gente, vogliono sentire, tu gli racconti le cose, vogliono sentire te. Vogliono sentire il sondazzo, io li coinvolgo il più possibile, faccio salire sulla gente a darmi numeri, a dirmi cosa si può fare, a chi si può telefonare, cosa gli si deve dire. Va bene, questo succedeva. però erano sempre persone, diciamo, passive, nel senso che facevo sempre tutto io devo fare, tutto io. Ed aveva ragione Max. Io dicevo, vai via, ora se mi metti, parla di qualsiasi cosa, dice, te mettiti lì e parla. Infatti delle serate succedeva che finiva la serata, quindi si chiudeva, facevo il finale, il mio solito finale, tipo leva, cioè facevo così, no? Levati di culo, levati di culo, levati di culo, levati di culo, tetto ma. Poi chiedevo, chi è che si deve levare di culo? Allora intervenivano Berlusconi, Prodi, c'era anche Prodi, Emilio Fede, allora Maurizio Stanzo, ora non è più nemmeno di moda lui, Maurizio Stanzo, tutti caro, levati di culo, levati di culo, levati di culo, levati di culo, detto ma. Alla fine finiva sempre che poi un personaggio della radio, via, chi può essere? Allora c'è sempre, diceva, e G, allora finalmente, mi leverò di culo, mi leverò di culo, mi leverò di culo, mi leverò di culo, me, me, ma. Grazie, è stata una bellissima serata, e così via. E finiva la serata, però non finiva lì spesso. Succedeva che il grosso delle persone andasse via e io rimanessi lì un po', perché sai, per sistemare le cose, via, Allora le persone si facevano sempre intorno, allora molto spesso dicevano, non spengere il microfono, perché io senza microfono non esisto, e quindi praticamente c'era una specie di talk show, la gente mi chiedeva le cose, parlaci di Vincent, parlaci di quello della radio, come mai? Allora andavo lì, giù di quei discorsi, raccontando, e vedo questa gente, che era sicuramente meno di quella che c'era prima, però quelli che erano rimasti, si rimetteva giù questa gente, si metteva a sedere in terra, e io sul palco, magari seduto sul bordo del palco, lì a raccontare le cose, no? E domande, risposte, e si faceva ancora più tardi. Però ho notato che questa cosa qua la voleva veramente la gente, prima che io parlassi, ma mi sarebbe piaciuto anche che qualcuno intervenisse, non solo per farmi domande a me, poi sempre di cose, insomma, che riguardavano me, ma anche intervenisse su qualche argomento, ma questo non è mai, quasi mai successo. Tutti erano lì a pendere alle mie labbra, non so perché, e qui sembra la stessa cosa, mi sembra dopo la fine di una serata, cioè io già quando inizio sembra sia finito lo spettacolo e io sono qui a parlare con quelli che mi si mettono a sedere in terra davanti, e questo non mi dispiace, mi piace, perché poi l'atmosfera era carina, era bella, era più intima. Come può essere intimo il rapporto fra me, che sto dentro uno schermo, e voi che state a casa vostra, insomma, seduti, distesi, sprofondati, come vi pare? Cioè, capito? È un rapporto intimo, anche se distante, non ci si vede. Almeno io non vedo voi. E allora forse è proprio quello che si vuole da me, che faccia tutto io. Vabbè, grazie. Perdete un'occasione più unica che rara, anche perché poi spesso sono i giovani, e io con i giovani ho un rapporto eccezionale, molto, molto buono, cioè io, anche se sono invecchiato anagraficamente, rimango sempre fruibile per il giovane, non so, è il nonnetto, capito? Vedo che c'è, quando si parla, ci si incontra, mi fermano ragazzi proprio che quando ancora mi ascoltavano erano bambini proprio, e vedo che insomma va bene, si sta bene, si parla bene, non c'è quella distanza, insomma, quindi sarebbe proprio una bella opportunità per i ragazzi, per i giovani, per chiunque avesse qualcosa. Ma ho l'impressione che il ragazzo la sera vada molto a sbronzarsi, se esce, vada, non so, a farsi le canne, cerchi la passera, e su questo sono d'accordo. Sì. Oppure se ne stia rintanato, ecco, il popolo del computer, il popolo del PC, rintanato. Qui c'è una cosa, un mondo, questo computer, questo, io ce l'ho questo lì davanti, quindi posso dire questo. C'è tutto il mondo lì. Anch'io ci sto spesso per ore anche. Quando metto tutta la roba su Facebook, ci sto un bel po'. Rispondo, scrivo. Ma non vorrei che poi il mondo finisse lì. Il mondo finisce lì. Finisce in questo quadratino, rettangolino. E non è bello. Perché poi non esci più nemmeno di casa. Non esci più. C'è tutto lì. Cioè non manca nulla. Qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, non esci più. Quindi, da una parte io temo anche di rivolgermi a un pubblico immobile, come la squadra immobile, capito? Questo è il punto. Vediamo un altro commentino. Io sono una vittima del PC, ecco, del Partito Comunista, no, del PC, del personal computer. Ecco, si va sempre più delineando in giovani, ma anche meno giovani, questo asservimento al computer, che non è male. Cioè, io preferisco uno che ci sta un po' di più piuttosto che uno che lo rifiuta e che dice no, ma ormai sai, mio nipote, mio figliolo, loro sì, sono giovani. No, non mi piace affatto. Le persone che rifiutano questo meraviglioso mezzo, che è il futuro e già il presente, e che ti dà tanto, l'avessi avuto io da ragazzo. Ma invece di studiare, si trova tutto, si trova tutto, tutto si trova. E comunque, però, non bisogna esserne schiavi. Cioè, ma sono tutto qui. Io guardo il giro, pure faccio delle cose e lo tengo sottofondo, perché tanto vederlo non importa, si può anche ascoltare molte cose, perché vi faccio vedere poche cose almeno in questo periodo, quindi molto, è molto radio anche questa qui. Però ragazzi, c'è anche, ora il ragazzo cosa vuol fare? Vuol fare il Grande Fratello, quindi folle così di persone che vogliono. Vabbè, avete magari 10 anni di vita, poi vi buttate dai paracadute, coi paracadute, e voi morite taricone. Ha avuto 10 anni di vita alla grande, ma solo 10 anni. Ora mi diceva Pino, questa ricerca di superficie qua si è fatta 25 anni fa. C'è le righe, 25 anni fa, questa roba qua. E qui ci sono anch'io. Vabbè. 25 anni fa. Io ho iniziato a fare radio nel 1977. Altro che 25, 33. No? Ah, era il 77. Che sono 10 anni. Come passa il tempo? Però c'è ancora il tempo davanti. Io ho della roba davanti. Se mi guardo me lo trovo. Sì? Quindi ho fatto un errore di valutazione. La mia valutazione era, guarda, non ho mai dato troppo spazio alla gente. Tutto questo tempo, tutti questi anni, ho sempre parlato io, ho fatto i miei sondazzi, i miei programmi, ho riempito sempre io le mie serate, quello che vuoi, ho scritto i miei libri, quello che vuoi. Ma ora a questa gente do lo spazio, ma questi non aspettano altro. Sbagliavo. Forse 20 anni fa, quando si facevano ancora le dediche, c'era sotto, avevo inventato quest'altra canzoncina, questo jingle, sotto con le dediche, sotto con le dediche, sotto con le dediche, sotto con le dediche, sotto con, sotto con, sotto con, sotto con le dediche, sotto con le dediche. Sotto, sotto, non mi ricordo gli accordi, insomma era una cosa quasi sinfonica, insomma sinfonica, vabbè. E allora la gente quanto telefonava, quanto partecipava alle dediche, no? Le dediche che poi dovete smettere di farle perché era una cosa che facevano tutti. Comunque io dovevo mettere la lista nera, avevo la lista nera. La lista era che uno se aveva già telefonato non poteva ricavare, ma non nell'arco di una giornata o di due giorni, prima settimanale, poi dovetti metterla mensile, cioè che uno poteva fare una volta sola al mese, da quanti erano, perché sennò poi i soliti che prendevano spesso la linea si accaparravano sempre, tutti i giorni erano sempre gli stessi. Con la lista nera mensile, chi era nella lista nera non poteva chiamare se non una volta al mese, e tutti i giorni era pieno così. Per queste bischerate, perché le dediche erano bischerate, le dediche una canzone a chi? A tutti quelli che mi conoscono, alla Gina, al mio amore, ma vai, vai, cioè, capito? Quindi praticamente argomenti seri o faceti o quello che volete li ho sempre affrontati da me, però pensavo, dico, proprio per questo la gente avrà bisogno, perché io non ho mai dato tanto spazio alle persone, sempre stato un mattatore, insomma, uno che il tempo se l'è voluto sempre per sé, anche per mia propensione, insomma, non ho problemi nell'intrattenere a lungo la gente, sempre quando sono davanti a un microfono, però, perché se no sono molto tranquillo, molto anche zitto. Allora ho sbagliato lì, la gente vuol continuare a seguire il G in tutto quello che fa, grande G, mitico G, sono le cose che mi sento dire da tutte le parti. Io non sono né grande né mitico, però la gente me lo dice, vuol dire che qualcosa avrò fatto, no, di buono, la gente mi ringrazia, certo. Quindi basta. Io lascio aperto questo spazio di libertà, questo spazio assoluto di libertà a tutti. Tutti possono intervenire in qualsiasi modo, raccomando sempre Skype, potete venire anche senza avvertire, però se venite e volete intervenire fatevi, come dire, vedere, già che quelli vengano qui tutti per me e poi vanno via. Quindi, fatevi vedere, esprimete il desiderio di intervenire, qui c'è posto. Se poi non lo volete fare, io vado avanti lo stesso, non ho alcun problema. Il problema ora è che voglio concludere la trasmissione, però un altro sondazzino vorrei... Paroline? Sì, dai, paroline.
Pronto?
Merda!
Va tra tronca a culo,
Pronto?
Puttanone.
Pronto?
Puttanone.
Chi è che sei?
Puttanone.
Chi è che sei?
Puttanone.
Guarda che hai sbagliato il numero, sai.
Perché?
Perché di sì.
Forse ho sbagliato parola. Puttaniere.
No, dimmi chi sei.
Ti piacciono le donne?
Ma guarda che hai sbagliato il numero.
Ti piacciono gli uomini?
Guarda che hai sbagliato il numero.
Non mi dire che sei gay.
Guarda, hai sbagliato numero.
Sei gay?
Sì. Ah, guarda, tu allora hai bisogno di andare a fare una visitina.
Dove?
Da Simonetti.
Ah, sì, lo conosco, mi ha curato fino a ieri.
Bravo. Oh, allora?
pronto, sono Simonetti. Sì. Ma guardi che quello che mi ha mandato è veramente un pazzo furioso.
Pronto? Allora? Allora?
Non mi
viene... giù?
No, non mi viene la parola, devo dire una cosa. Merda!
Merda?
Sì.
Perché?
No, perché mi è venuta alla fine.
Ma ascolta, perché? Scusa, come?
Sì, dimmi.
No, perché questa parola?
Perché no, voglio dire, è una parola che esiste, c'è anche sul vocabolario, no?
E perché allora?
Se io dico merda,
la
persona,
allora?
Come mi risponde la persona dall'altra parte? Dico merda, e tu come mi rispondi?
Io?
Sì.
E che se siete degli stronzi.
Oh, ecco, perché è attinente, merda, stronzi. E allora io posso ribattere, buco di culo.
Ma allora senta, scusi,
no,
io...
No, ci si lava del tu.
No, guardi, questa è la risposta mia.
Quale?
L'altra della risposta?
No, ma quella non mi piace perché il buco di culo è stato chiuso. No. Volevo una risposta, cioè merda, stronzo, buco di culo, cosa c'è?
Rumbandito.
Rumbandito.
Scemo, cretino, va bene? E smettete di telefonarmi.
Sono solo tre.
Adesso arriva mio figliolo, eh?
Sì, io c'ho...
No, arriva mio figliolo, va bene?
Mi sono già cagato addosso, signora.
Allora?
Che paura!
Ma chi l'ha preso?
Che paura, ma lei non mi ha risposto...
Ma chi l'ha preso? Guardi che il mio telefono
sotto?
È sotto controllo.
Perfetto.
Va bene?
Va bene, quando arriva suo figlio? Quando arriva suo figlio?
Pronto?
Mamma, sono tuo fiol. Che c'è qualcuno che te rompe coiun?
Ma veramente li ho sempre rotti io i coglioni, ogni modo. Va bene così, ciao bello.
Ma come mai ti ho rotto i coiun?
Pronto?
Chi è?
Godere. Godere.
Scusi, non ho capito nulla.
Godere.
E chi è?
No, sono un verbo, godere. Cioè, pronto, mi sente?
Sì, e allora?
E allora, la parola è godere. Ecco. Mi dica lei, mi risponda, scusi, io ho telefonato, molto gentilmente le ho detto una cosa e lei mi deve rispondere.
E come devo rispondere, scusi, con questo...
Godere, lei può dire sì, no, non
no,
lo so,
no,
forse...
No, forse niente, no.
No?
No.
Ma, nemmeno col dito?
No, col culo.
ai. Insomma, ecco, in che cosa consisteva questo sondaggio qui? Semplicemente, io dicevo delle paroline, normalmente quella più facile è la merda, no? Queste parole non erano rivolte alle persone, non per offenderle, no? Semplicemente per proporre una parola e sentire come rispondevano a questa parola. Quindi l'ho fatto diverse volte, ci sono state risposte, le risposte più varie, divertente. Perché lì veramente si capisce come le persone si difendono da queste cose, perché sono cose che non si aspettano. Come quando tu telefoni a qualcuno e dici pronto, mi dice che ore sono. Se ne prendono a male. Se te per strada chiedi a una persona che ore sono, se è all'orologio te lo dice, senza problemi. Mentre se lo chiedi per telefono si incazzano. Perché? Capito? È incredibile. Cose un po' fuori dall'ordinario, fuori dal binario sempre solito, perché si deve vivere sempre sullo stesso binario, evidentemente non quadrano. E vabbè, via. Questo era un sondazzino per concludere il discorso, è la sondazzo storia. Io ripeto quello che ho detto all'inizio, e cioè che io avrei intenzione di riprendere a fare il sondazzo, però ce vo' sponsor. Quindi io butto là, altrimenti no, sponsor e copertura legale, perché oggi come oggi, per carità di Dio, il Moige il Vaticano, mamma mia. Vabbè, a questo punto credo che la chitarra non debba riporla, perché perché dovrei riporla quando sto per cantare la sigla iniziale? La sigla iniziale? Ma se le... quasi due ore tu sei. Se è vero, sono quasi due ore. E allora? Cominciare 9:30, 10:30, 11:20. Un'ora e 50. E allora? E allora? È la sigla iniziale domani, perché domani saremo ancora qui alle 21:30. Come? Danzamente insieme. Voi che state insieme a G&G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene. Ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché la vita non è vita se non giochi una partita. Se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno ed ogni andata il suo ritorno. L'importante è non voler fermarsi mai, perché che gente c'è di mondo. Levati, levati, levati di uno, levati di uno, levati di uno, levati di uno, detto ma. Bene, quello che farò. Dunque, bene, siamo stati insieme per un bel po' parlando di un bel po' di cose, ma credo, spero, utili a tutti quelli che hanno ascoltato e seguito questa puntata, che può essere recuperata on demand, sempre qua, su videofirenze.tv, dove ci sono tutte le puntate. Ah, volevo anche ricordarvi che questo è l'ultimo mese di Poesia contro tutti, che io sto conducendo su Toscana TV. E, iniziata la quart'ultima settimana, mi sembra, con poesie mie, cioè in quest'ultimo periodo, fino alla fine del mese, in Poesia contro tutti, ci sarà ogni giorno una o anche più di una poesia mia, perché io ho scritto poesie solamente in quel periodo in cui sono stato militare, ne ho un numero molto limitato e forse ve le leggo praticamente tutte da qui alla fine del mese. Se volete seguire anche quello, io vi consiglio di seguirlo. Comunque, tutto quello, visto che il computer vi dà tutto, vi dà anche da mangiare fra poco, effettivamente su un sito benemerito che è sblindostudios.it, dell'amico Sblindo, ovviamente troverete tutti i miei programmi televisivi, compreso Poesia contro tutti e tutto quello che ho fatto in TV, ecco, per ripercorrere un bel po' di roba, sì, insomma, come dire, 600 e quanto? 650, insomma, parecchia roba, più di 600 puntate saranno alla fine di televisione. Poi qui siamo alla 67esima puntata, domani l'altro siamo al 69.